in un'assemblea pubblica della Commissione Giustizia e Pace dell'Unione delle Superiori e Superiori Generali a Roma, dedicata al tema del dialogo interreligioso, è invitato a parlare padre Jacques Dupuy, gesuita, insegnante alla Gregoriana. Parla in francese. Riportiamo qui la registrazione della traduzione simultanea fatta durante la stessa assemblea.
Dei superiori maggiori. È veramente un gran piacere poter dare il benvenuto a padre Jacques Dupuy questo pomeriggio per condividere con noi le sue riflessioni sulla giustizia e la pace in quanto collegate intimamente al discorso del dialogo interreligioso. La scelta di questo argomento dovrebbe essere piuttosto evidente. Gli eventi dell'ultimo anno hanno reso piuttosto chiaro a tutti il fatto che una maggiore comprensione, una maggiore reciproca condivisione tra le religioni è veramente un'assoluta necessità per la giustizia e la pace. Non penso che padre Dupuy ha bisogno di essere introdotto, in realtà vorrei chiedere scusa a lui per il fatto che qui davanti al documento il suo nome è stato scritto Deepest invece di Dupuy. Credo che non credo che sia un problema del segretario, che non è diciamo molto addentro agli argomenti della teologia. In realtà padre Dupuy svolge un ruolo molto importante quest'oggi nel mondo religioso e svolge un ruolo molto importante sempre per quel che riguarda il dialogo interreligioso all'interno della Chiesa. Padre Dupuy, come sicuramente sapete, è belga, ma ha trascorso molto del suo tempo in India, a Calcutta e più tardi a Nuova Delhi presso i gesuiti. Per quasi 20 anni qui a Roma presso la Gregoriana, e con ciò e con queste poche parole desidero a questo punto passare la parola a padre Dupuy dandogli un caloroso benvenuto. Care sorelle, cari padri, cari confratelli e fratelli, vorrei innanzitutto ringraziare il padre per queste sue parole così gentili. Vorrei dirvi che è un gran piacere per me essere qui con voi oggi pomeriggio, è un piacere e un onore avere l'opportunità di parlarvi di questo argomento che mi sta così a cuore e lo è, mi è stato a cuore per moltissimi anni. Non riuscite a sentire la traduzione o non sentite l'oratore? Forse mi dovrei avvicinare al microfono, chiede l'oratore? L'argomento del pomeriggio è la condivisione e la comunione nel dialogo interreligioso. Come ho detto agli organizzatori, parlerò della teologia del dialogo. E poi sarà a voi nella seconda parte della relazione e del discorso portare delle applicazioni proprio concrete per la pace nel mondo. Ora, per facilitare la traduzione, io leggerò un testo nella speranza che legga lentamente. L'argomento della teologia delle religioni è un argomento veramente scottante oggi e resterà al centro della riflessione teologica per molto tempo ancora in questo terzo millennio. Il punto è che il dialogo interreligioso, che è diventato così urgente nel mondo pluralistico, deve fondarsi su una corretta valutazione delle tradizioni religiose. Gli eventi recenti che si sono svolti a New York e a Washington l'11 settembre dello scorso anno e che hanno provocato un trauma universale in tutto il mondo rendono questo argomento ancora più pressante ed attuale. I leader religiosi e politici hanno saggiamente insistito sul fatto che il terrorismo non dovrebbe identificarsi con la religione dell'Islam. Tuttavia resta il fatto che in questo caso, così come in tante istanze nel corso della storia, la religione tende a diventare ideologia utilizzata o sfruttata dagli uomini per attuare dei piani crudeli e disumani. Si dice che le guerre sante vengono combattute in nome di Dio e gli uomini che compiono degli atti terroristici e che provocano la perdita di tantissime vite umane, vittime innocenti, sono considerati dei martiri santi. Il mondo sembra incapace di mantenere la pace tra i popoli e le religioni, che dovrebbero costituire un fattore di pace universale, spesso sono utilizzate proprio per alimentare i conflitti e le guerre. Hans Küng, un grande teologo tedesco, scrisse: "Non può esservi pace tra le nazioni senza pace tra le religioni. Non può esservi pace tra religioni senza il dialogo tra le religioni. Non può esservi dialogo tra le religioni senza una ricerca sul piano delle fondamenta teologiche di un tale dialogo. Questo significa che una teologia aperta e costruttiva delle religioni del mondo è urgente se veramente vogliamo alimentare e portare avanti un dialogo interreligioso che possa condurci verso la pace universale. E non si può negare il fatto che il cristianesimo, spesso nel corso dei secoli, ha intrapreso una valutazione molto negativa delle altre religioni, e questo poi a sua volta ha portato a degli atteggiamenti molto distruttivi, a dei pregiudizi molto forti e radicati. Non è il caso ora di riprendere il passato nei dettagli, dobbiamo tuttavia essere consapevoli del nostro passato se vogliamo veramente intraprendere una valutazione onesta degli eventi che ci troviamo ad affrontare oggi. Allora dobbiamo chiederci le seguenti domande: che tipo di valutazione teologica delle altre religioni dobbiamo fare e promuovere oggi, e quali atteggiamenti concreti verso i seguaci di queste religioni noi dobbiamo intraprendere e promuovere tra gli altri? L'autorità dottrinale recente della Chiesa ha sottolineato con insistenza l'esigenza e l'importanza di un dialogo interreligioso in quanto parte della missione evangelizzatrice della nostra Chiesa. Prima del Concilio non era considerata parte della missione, oggi invece viene considerata una parte costitutiva della missione evangelizzatrice della Chiesa. E quindi la missione non significa semplicemente dare il battesimo, creare, diffondere il cristianesimo. Io ripeto semplicemente ciò che dicono o ciò che hanno sottolineato recentemente i documenti ufficiali della Chiesa. Nella lettera enciclica Redemptoris Missio sulla missione del Redentore, Giovanni Paolo II scrisse: "Il dialogo non nasce da preoccupazioni tattiche di interessi propri, invece è un'attività che ha i propri principi, le proprie esigenze, requisiti e la propria dignità, e è resa necessario da un profondo rispetto per tutto ciò che viene attuato dagli esseri umani attraverso lo spirito, e quindi attraverso il dialogo la Chiesa vuole svelare quelli che sono i semi della parola, un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini." Più recentemente, nella lettera apostolica che annuncia il nuovo millennio, il Santo Padre scrisse: E qui leggo: la grande sfida del dialogo interreligioso, e va aggiungendo, nel clima di pluralismo culturale e religioso sempre crescente, è evidente che il dialogo sarà soprattutto importante al fine di fondare o di stabilire delle basi forti per la pace e per allontanare le guerre di religione che spesso hanno portato a degli spargimenti di sangue nella storia umana. Il nome di Dio deve diventare sempre più il nome di pace e un appello per la pace. E a parte gli eventi traumatici recenti cui ho fatto riferimento adesso, ci si può anche chiedere quanto segue, fino a che punto un vero incontro e dialogo tra le religioni è già una realtà in un mondo multireligioso in cui ci troviamo a vivere. Non bisogna ignorare le difficoltà varie che la pratica del dialogo deve superare per poter diventare una realtà concreta. Ora, senza entrare in lunghe descrizioni delle situazioni conflittuali che hanno caratterizzato le relazioni tra le religioni negli ultimi secoli, è sufficiente ricordare i crimini contro l'umanità che il XX secolo ha visto. Spesso le tradizioni religiose erano al cuore di questi conflitti. È stato detto che l'ultimo secolo è in effetti stato il secolo più crudele della storia umana. Comunque siano le cose, è chiaro che una purificazione della memoria e dei ricordi è necessaria da tutte le parti se vogliamo veramente rinnovare il nostro atteggiamento o raggiungere piuttosto un atteggiamento reciproco rinnovato tra le tradizioni e religioni e quindi incontrarsi veramente. E tuttavia la purificazione della memoria e dei ricordi non è un compito facile. I popoli, i gruppi religiosi non possono semplicemente dimenticare ciò che hanno sofferto a causa di altre tradizioni religiose. Il cristianesimo va compreso, ma spesso queste tradizioni religiose, anche se non sono state, se non hanno conosciuto lo sterminio, e comunque sia il loro patrimonio culturale e religioso è stato distrutto in passato. E l'identità personale di un gruppo umano si costruisce sulle fondamenta di un passato storico concreto che non può assolutamente essere cancellato per quanto vorremmo farlo, ma la memoria può essere curata, purificata, attraverso una determinazione comune di avviare delle relazioni reciproche nuove e costruttive, costruite sul dialogo, la collaborazione e un vero e genuino incontro. E quindi in vista di questo, di questa purificazione delle memorie, che nella sua lettera apostolica, prima del nuovo millennio, Papa Giovanni Paolo II propose per l'anno giubilare del 2000 un programma molto complesso e fondato sul chiedere e concedere il perdono. E perdono, il Papa menziona esplicitamente l'acquiescenza, soprattutto in alcuni secoli, ai metodi intolleranti ed anche violenti al servizio della verità, e nella solenne celebrazione di pentimento che si è svolta nella Basilica di San Pietro a Roma durante l'anno giubilare, spettò al cardinale Ratzinger, il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, riconoscere pubblicamente e chiedere perdono per il fatto che e qui cito, anche il popolo della Chiesa nel nome della fede e della morale talvolta hanno fatto ricorso a metodi che sono contrari al Vangelo col pretesto di difendere la verità. E fine della citazione. E queste parole discrete nascondono molte cose e molti peccati. La purificazione delle memorie in effetti è richiesta all'interno e all'esterno della Chiesa. Ma per quanto importante sia la purificazione delle memorie e dei ricordi, non è sufficiente da sé. La purificazione del linguaggio e del ragionamento teologico è altrettanto necessario. Oltre agli atteggiamenti spesso ostili che si hanno avuto in passato verso gente che appartiene ad altre religioni, dovremmo ricordare anche una valutazione negativa del loro patrimonio. Sia culturale che religioso, una valutazione negativa che ha caratterizzato i secoli. La valutazione teologica cristiana delle altre religioni tradizionalmente è stata negativa e anche derogatoria. La posizione secondo la quale siamo l'unica vera religione è stata espressa ideologicamente attraverso l'espressione "al di fuori della Chiesa non vi è salvezza", presa, intesa, interpretata in senso stretto. La Chiesa è stata considerata l'unica arca della salvezza, chiaramente facendo riferimento all'arca di Noè, al di fuori della quale la gente, il popolo, sì, era irrimediabilmente perso, ma tale espressione interpretata in modo molto rigido è rimasta per secoli quale dottrina ufficiale della Chiesa, e questo veramente è un qualcosa di cui dobbiamo vergognarci profondamente per cui dobbiamo chiedere perdono, il perdono della gente e di Dio. La terminologia teologica spesso utilizzata oggi mantiene tracce del passato, tracce che rivelano atteggiamenti veramente deleteri nei confronti degli altri. Si parla ancora di pagani, infedeli, non credenti, gli infedeli nei confronti di che cosa e di chi, ci si potrebbe chiedere. È la stessa espressione "non cristiani" dovrebbe essere considerata veramente offensiva. Cosa penseremmo noi se gli altri dovessero considerare noi e chiamarci non indù o non buddisti? La gente deve essere chiamata in base all'autocomprensione che hanno di sé, non in base a una valutazione straniera basata sul pregiudizio. Il mondo plurietnico, pluriculturale, plurireligioso di oggi richiede da parte di tutti un salto di qualità, un salto di qualità proporzionato alla situazione, se veramente vogliamo che vi siano delle relazioni positive ed aperte, relazioni reciproche caratterizzate dal dialogo, dalla collaborazione e, in poche parole, caratterizzate dall'incontro piuttosto che da quello che è stato il confronto e lo scontro del passato. Una vera e propria conversione di persone e di gruppi religiosi basterà per portare e realizzare la pace tra le religioni del mondo. Senza questa pace, come ho detto prima, non può esservi pace tra i popoli, tra le genti. E allora che cosa intendo dire quando parlo di questa conversione reciproca? Beh, innanzitutto è necessario provare una vera empatia, simpatia o meglio empatia, come si dice oggi, che ci possa aiutare a comprendere gli altri così come loro si vedono, si concepiscono, non come noi pensiamo che... Insomma, noi spesso pensiamo di sapere chi sono loro, in effetti non lo sappiamo. E quello che serve, in poche parole, è accogliere gli altri nella loro diversità, nella loro identità irriducibile. E la sfida, ma al contempo la grazia del dialogo interreligioso consisterà proprio in questo, in questa accoglienza degli altri nella loro diversità, in questo modo di accogliere gli altri nella loro diversità. L'incontro interpersonale necessariamente avviene tra persone che sono diverse, quindi la ricchezza della comunione si basa e si costruisce sulla complementarità delle persone, e questo vale anche per il dialogo interreligioso tra le persone. Il dialogo nasce, o meglio, porta alla condivisione e alla possibilità di un reciproco arricchimento, come vedremo più avanti. E quindi, dopo questa breve introduzione, la mia relazione è costituita da due parti principali. Nella prima parte intendo mostrare su quale fondamenta teologiche la possibilità desiderabilità e la necessità del dialogo interreligioso si basa. La seconda parte spiega le sfide che deve affrontare il dialogo interreligioso e i frutti e benefici che possono derivare da un autentico dialogo interreligioso. Facciamo 2 minuti di pausa per far respirare gli interpreti. E poi passerò alla prima parte della relazione, le fondamenta teologiche del dialogo. Per poter stabilire quali sono le basi o le fondamenta della relazione della Chiesa nei confronti delle religioni non cristiane, la dichiarazione Nostra Aetate del Secondo Concilio Vaticano II affermò che tutti i popoli, tutte le genti costituiscono, formano un'unica comunità, provengono da un'unica origine, dato che Dio ha creato un'unica razza umana e tutti hanno un unico scopo e fine cui tendere, ovvero Dio, la sua bontà, la sua abbondanza, il suo piano di salvezza, e riguarda tutti gli esseri umani. Il dialogo è quindi si fonda sulla comunità di origine in Dio e del destino in Lui attraverso la salvezza in Gesù Cristo. Non si dice nulla della presenza e dell'azione dello Spirito di Dio in tutte le genti e nelle tradizioni religiosi stesse, appunto facendo riferimento ai documenti del Concilio Vaticano II. E l'affermazione di una presenza universale e di un'azione universale dello Spirito di Dio nella vita religiosa degli anni, negli altri e nelle tradizioni religiose cui appartengono, così come tra i cristiani stessi e nella Chiesa, è stato un punto di partenza post-conciliare, o meglio un passo avanti post-conciliare. L'importanza di questo punto di vista per quel che riguarda le fondamenta teologiche del dialogo interreligioso non può sfuggire all'attenzione, eppure questo sviluppo si è verificato soltanto molto lentamente nei documenti ufficiali della Chiesa. Non si trova traccia negli insegnamenti di Paolo VI. E basta vedere per esempio che nella Evangelii Nuntiandi del 1975, che intendeva riprendere il lavoro del Sinodo dei Vescovi sull'evangelizzazione del mondo moderno che si era svolto l'anno precedente, lo Spirito viene menzionato soltanto nella misura in cui chiama e dà potere alla Chiesa per realizzare la propria missione evangelizzatrice, che consiste ancora principalmente nell'annunciare il Vangelo e nel battezzare la gente. Gli altri sono visti soltanto come i destinatari della evangelizzazione e quindi non come partner in un dialogo di cui stranamente non si parla assolutamente nel documento, per l'appunto Evangelii Nuntiandi. E quindi Paolo VI, il quale con l'enciclica Ecclesiam Suam nel corso del concilio era diventato proprio il Papa del dialogo, in questo documento più recente non parla assolutamente di questo argomento e fa calare il silenzio su questo tema. La presenza universale, l'azione universale dello Spirito di Dio tra gli altri e le loro tradizioni religiose sono il contributo più sicuro da parte di Giovanni Paolo II alle fondamenta teologiche del dialogo interreligioso. Ora non è necessario chiaramente citare tutti i testi, basti menzionare quelli che sono i principi fondamentali. Nella sua prima enciclica del 79, poco dopo la sua elezione, e l'enciclica era intitolata Il Redentore dell'umanità, Redemptor Hominis, in questa enciclica il Papa osserva che il credo dei non cristiani è un effetto dello spirito della verità e chiede, e qui cito: non succede talvolta che questo credo così forte dei seguaci di religioni non cristiane, un credo che è anche l'effetto dello spirito della verità che opera al di fuori dei confini visibili del corpo mistico, può far sì che i cristiani si vergognino del fatto che spesso sono così disposti a dubitare le verità rivelate da Dio e proclamate dalla Chiesa? Fine della citazione. Non possiamo omettere un breve riferimento al discorso della Curia Romana del 22 dicembre 1986, due mesi dopo la giornata mondiale della preghiera per la pace d'Assisi. Ecco, il Papa riprende il discorso delle fondamenta del dialogo interreligioso così come era stato enunciato dal Concilio: l'unità della famiglia umana nel creato, nella redenzione e in conseguenza l'unità dell'origine e del destino in Dio. Vedeva qui ciò che egli definiva il mistero dell'unità, che unisce tutti gli esseri umani, nonostante le varie possibili distinzioni nelle circostanze delle loro vite. E qui riprendo la citazione: le differenze sono un elemento meno importante quando ci si trova a confrontare l'unità che è radicale, fondamentale, decisiva. Si tratta di parole molto forti. Ciò che ci unisce è più importante, più fondamentale di ciò che ci distingue a causa del fatto di appartenere ad altre religioni. Questa non è la mia teologia, questi sono gli insegnamenti del Santo Padre. E questo mistero dell'unità, fondamenta del dialogo, il Papa aggiunge tuttavia la presenza attiva dello Spirito di Dio nella vita religiosa degli altri e quindi afferma, e qui apro la citazione, ogni preghiera autentica è sotto l'influenza dello Spirito che intercede insistentemente per noi, in quanto non sappiamo neanche pregare come dovremmo. Ma lo Spirito prega in noi con sofferenza, è colui che guarda nei nostri cuori, conosce quelli che sono i desideri dello Spirito. E possiamo quindi sostenere cito ancora il Papa, che ogni preghiera autentica viene chiamata dallo Spirito Santo che è misteriosamente presente nel cuore di ogni persona. Sarebbe necessario citare il testo dell'enciclica dedicata precisamente allo Spirito Santo, che risale al 1986, dove in uno sviluppo teologico di grande respiro il Papa parla della presenza universale dello Spirito Santo in tutta la storia della salvezza, sin dall'inizio del creato. La storia della salvezza non inizia con Abramo, inizia con la creazione della razza umana, dell'umanità, una storia che va ben oltre i limiti e i confini della Chiesa. E qui basterebbe fare riferimento a una enciclica più recente sulla missione del Redentore del 90, in cui il Papa dice esplicitamente che la presenza dello Spirito riguarda non soltanto la vita religiosa delle persone, degli individui, ma riguarda le tradizioni religiose cui appartengono. E qui cito: la presenza e l'attività dello Spirito riguarda non soltanto gli individui, ma anche la società, la storia, i popoli, le culture e le religioni. Lo Spirito Santo è presente nell'induismo, è presente nel buddismo e non soltanto nei buddhisti e negli indù, ma nella tradizione religiosa a cui appartengono. Attraverso questi testi emerge gradualmente la stessa dottrina. Lo Spirito Santo è presente ed attivo nel mondo, nelle persone che appartengono ad altre religioni e nelle stesse tradizioni religiose. La preghiera autentica, anche se viene rivolta ad un Dio ancora sconosciuto, i valori umani, le virtù umane, i tesori della saggezza nascosti nelle tradizioni religiose, un dialogo autentico, un incontro autentico tra i membri delle varie tradizioni religiose, ecco, questi sono tanti frutti della presenza dello Spirito Santo. Tuttavia, nella ricerca delle fondamenta teologiche del dialogo interreligioso è necessario anche sottolineare la universalità del Regno di Dio, di cui i membri delle altre, cui possono appartenere i membri delle altre tradizioni religiose assieme ai cristiani. Una certa tradizione teologica preconciliare faceva una giusta distinzione tra il regno di Dio già presente nella storia e la sua realizzazione escatologica, la sua realizzazione alla fine del mondo, e inoltre ha identificato il regno di Dio nella storia che si identifica con la Chiesa. Nella Costituzione del Concilio Vaticano II questa identificazione resta, e quindi la Chiesa si considera significa la presenza di Dio nella storia. Nel primo documento del Magistero della Chiesa, in cui la distinzione tra il regno di Dio presente nella storia e la Chiesa viene affermata, anche se in modo molto timido, è l'enciclica di Giovanni Paolo II sulla missione del Redentore, che ho già menzionato. E qui si legge, e qui cito: è vero che la realtà del regno può essere trovata anche oltre i confini della Chiesa, tra i popoli ovunque, nella misura in cui vivono i Vangeli e i valori evangelici e sono aperti all'opera dello Spirito che soffia come e quando desidera. E quindi vi è una recente riscoperta che è avvenuta, come ho detto, in seguito al secondo Concilio Vaticano II e che si basa su una rinnovata lettura del Nuovo Testamento e del messaggio di Gesù stesso. Ora, la creazione o la costituzione del regno di Dio nel mondo e nella storia, che si viene espresso in un linguaggio simbolico con l'espressione regno di Dio, non è altro che la presenza universale del mistero della salvezza in Gesù Cristo, che è attivo, che è presente in tutta l'umanità, e quindi è presente questa presenza universale, si estende a una teologia delle religioni e del dialogo. E cristologie recenti hanno rivelato il luogo centrale del regno di Dio nel messaggio di Gesù. Non è necessario qui insistere, semmai è il caso di sottolineare il fatto che per Gesù il regno di Dio si veniva stabilito attraverso lui, e che questo regno di Dio è precisamente la realtà di salvezza e presente universalmente. E in effetti dobbiamo stare attenti, bisogna fare attenzione a non intraprendere una lettura troppo limitata dei Vangeli. Non dobbiamo leggere i Vangeli in modo solo e unicamente cristiano. Ciò che dice Gesù sul regno di Dio, il modo in cui questo regno cresce, dove si estende, quali sono le condizioni necessarie per entrare in questo regno di Dio, ecco, questo messaggio, queste parole riguardano non soltanto e sono rivolte non soltanto ai discepoli, ma tutta la gente di buona volontà. Ora, per Gesù stesso il regno di Dio ha l'assoluta priorità al di sopra della Chiesa, che egli stabilisce in seguito alla risurrezione e che dovrà essere posta a servizio del regno di Dio. Basta pensare all'atteggiamento di Gesù nei confronti degli stranieri, ovvero coloro che non sono membri del popolo di Israele, persone che conosce nel corso della sua vita. Basta pensare ai samaritani e il ruolo che svolgono i samaritani nelle sue parabole, o i miracoli che opera a favore e a beneficio degli stranieri e a loro richiesta nel corso di alcune escursioni in Sirofenicia, per esempio, o ancora una volta basta pensare alla fede del centurione, un centurione che Gesù stesso dice: non ho mai visto un volto come quello di questo centurione in Israele. Si tratta di un romano, effettivamente. Ecco, questa fede che si trovata in un pagana, per Gesù rappresenta l'occasione di annunciare che molti che provengono da est a ovest verranno ammessi nel regno di Dio. E tutte queste istanze, così come tante altre, mostrano che per Gesù il regno di Dio è quella realtà universale di salvezza in cui tutti i popoli, tutta la gente è chiamata a condividere indipendentemente da quella che è la loro appartenenza religiosa o la loro identità religiosa. Io penso che sia questo che dobbiamo riscoprire o scoprire per poter veramente gettare le fondamenta per una teologia aperta delle religioni e del dialogo interreligioso. E quindi l'universalità del regno di Dio consiste in quanto segue: i cristiani e gli altri condividono lo stesso mistero di salvezza in Gesù Cristo, anche se questo messaggio li raggiunge o li giunge attraverso canali diversi. Tutti hanno accesso al regno di Dio nella storia attraverso la fede e la conversione a Dio, in Dio, non necessariamente una conversione in Gesù Cristo, bensì una conversione nella fede di Dio, Dio, il Dio della vita, il Dio di tutti i popoli. Il regno è presente nel mondo ovunque vi sono ovunque vengano promossi e vissuti i valori evangelici, e quindi la teologia delle religioni e del dialogo deve mostrare il modo in cui, attraverso un'apertura nei confronti dell'azione dello Spirito, gli altri condividono nel regno di Dio presente nel mondo e nella storia, e quindi è rispondendo all'interno della propria tradizione alla chiamata che viene loro rivolta da Dio, e in questa risposta i credenti di altre religioni, di altre fedi, possono diventare veramente membri attivi del regno di Dio. Una teologia del dialogo interreligioso quindi adotterà una prospettiva regnocentrica, ovvero una prospettiva centrata non sulla Chiesa, bensì sul regno di Dio. E la Chiesa è stata fondata per servire il regno di Dio da parte di Gesù Cristo. Quindi chiaramente non dobbiamo escludere anche la prospettiva cristocentrica, la prospettiva che si centra proprio su Cristo, Gesù Cristo. Si tratta di una prospettiva che deve essere sia regnocentrica che cristocentrica. Dobbiamo ricordare che il regno di Dio presente nella storia è stato realizzato attraverso la vita di Gesù Cristo, mandato da Dio, e nel mistero pasquale della sua morte e della sua risurrezione. E quindi il regno di Dio è presente e operante universalmente. Ovunque gli uomini e le donne si aprono al mistero divino trascendente che li sostiene, ecco, lì il regno di Dio è all'opera, dove Dio è accettato, dove i valori evangelici vengono vissuti, dove l'uomo viene rispettato, ecco, è lì che si trova il regno. E in tutti questi casi la gente risponde all'offerta di Dio di grazia attraverso Cristo nello Spirito ed entrano nel regno attraverso un atto di fede.
Con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore.
Un passo ulteriore, tuttavia, deve essere fatto. Bisogna dire che le tradizioni religiose stesse contribuiscono alla creazione del regno di Dio nel mondo. Non è possibile separare la vita religiosa personale di coloro che appartengono ad altre tradizioni religiose dalla tradizione cui appartengono e nell'ambito della quale la propria vita religiosa trova un'espressione concreta. E quindi è necessario sostenere che la loro risposta all'invito di Dio trova un'espressione concreta e viene sostenuta da alcuni degli elementi oggettivi che assieme costituiscono queste tradizioni religiose. Bisogna altresì ammettere che le stesse tradizioni contengono ciò che Karl Rahner ha definito momenti di grazia sovrannaturale a favore di questi aderenti o seguaci, se vogliamo, e quindi rispondendo a questi elementi di grazia, essi trovano la salvezza e diventano membri del regno di Dio nella storia. E segue e quindi che le tradizioni religiose contribuiscono in modo misterioso alla creazione, alla costruzione del regno di Dio. Esercitano in relazione ai propri membri, e parlo delle tradizioni religiose, queste tradizioni esercitano nei confronti dei loro membri una certa mediazione del regno, una mediazione che è all'opera nella Chiesa per conto dei propri membri, ma è comunque reale. E ne derivano delle conseguenze molto importanti per quel che riguarda il dialogo interreligioso. Il dialogo si svolge tra persone che già assieme appartengono al regno di Dio inaugurato nella storia da Gesù Cristo. La differenza di appartenenza religiosa, nonostante queste differenze, le persone già condividono, sono assieme, uniti nella realtà del mistero della salvezza, anche se vi sono delle differenze che restano sul piano del sacramento, sul piano della mediazione del mistero. La comunione nella realtà è più importante, più fondamentale rispetto alle differenze nell'ordine dei segni. E questo spiega La profonda comunione dello spirito che il dialogo interreligioso, sincero ed autentico, può stabilire tra cristiani e altri credenti. E questo mostra anche il motivo per il quale il dialogo è una condivisione che consiste nel ricevere e nel dare. In breve, non è semplicemente una via a senso unico, non è un monologo, bensì un dialogo. E il motivo è che la realtà del Regno di Dio viene vissuto in vista di uno scambio reciproco tra i cristiani e gli altri. Il dialogo rende esplicita la comunione che già esiste nella realtà della salvezza, ovvero il Regno di Dio che è presente per tutti in Gesù. E questo spiega inoltre il fatto che i cristiani e gli altri vengono chiamati a costruire assieme il Regno di Dio nel mondo attraverso la storia. E questo è qui che si gettano le fondamenta per un'azione congiunta e per la pace nel mondo, per esempio. Il regno in cui condividono già assieme, in cui devono unirsi per costruire assieme attraverso la conversione a Dio e agli altri e la promozione dei valori evangelici, fino a che oltre la storia il regno realizzerà appunto la sua pienezza escatologica. Certo, le più profonde, le più forti fondamenta teologiche e la più forte motivazione, la più vera motivazione, nasce dalla convinzione che esiste tra i membri delle varie tradizioni, che sono appunto co-membri del regno di Dio nella storia e si camminano assieme verso la pienezza del regno, verso una nuova umanità voluta da Dio per la fine dei tempi, di cui, per la quale sono chiamati ad essere co-creatori al seguito di Dio. E qui facciamo un'altra breve pausa. Passiamo alla prossima parte, rapidamente, per quel che riguarda le sfide e i frutti del dialogo. Per iniziare vorrei dire qualche cosa a proposito di un impegno personale e l'apertura nei confronti degli altri. Le condizioni per la possibilità del dialogo interreligioso sono state discusse a lungo nel recente dibattito sulla teologia delle religioni. Il dialogo Paul Knitter ha pensato che è necessario promuovere un passaggio, uno spostamento di paradigmi dal cristocentrismo al teocentrismo, quindi dall'essere centrati su Cristo all'essere centrati su Dio, ovvero appunto questo passaggio, spostamento di paradigmi dall'inclusivismo al pluralismo. Lasciamo perdere la terminologia, non importa, perché ciò che conta veramente dietro le parole sono i concetti. In effetti, come può il dialogo, secondo Paul Knitter, essere sincero e semplicemente onesto se il partner cristiano si impegna in questo dialogo con delle idee preconcette, con un radicato, innato pregiudizio per quel che riguarda l'unicità costitutiva di Gesù Cristo, il salvatore universale dell'umanità? Nonostante alcuni cambiamenti nel suo pensiero, quest'autore continua comunque a ritenere che una cristologia costitutiva inclusiva, ovvero la fede in Gesù Cristo in quanto salvatore universale, secondo la quale tutta l'umanità viene salvata da Dio nell'evento di Gesù Cristo, ecco, ciò non lascia spazio ad un dialogo autentico. Se si crede in Gesù Cristo in quanto un salvatore universale, non c'è spazio per il dialogo e basta. Ora, è inutile affrontare tutta la problematica cristologica che è al cuore, al centrico del dibattito permanente sulla teologia delle religioni e del dialogo interreligioso. Comunque, per quel che riguarda il dialogo, è stato sottolineato che la sincerità del dialogo, per far sì che sia sincero, questo dialogo deve svolgersi su un piano di eguaglianza. Se si crede in Gesù Cristo non si parte da un piano di uguaglianza, perché vi ritenete superiori. Allora, la Chiesa e i cristiani possono essere sinceri quando esprimono la loro volontà di entrare in dialogo con gli altri, se non sono disposti ad abbandonare le loro affermazioni secondo le quali Gesù Cristo è il Salvatore dell'umanità? Ecco, questa è una domanda. Il problema della identità religiosa in generale e della identità cristiana in particolare sottostà a questa domanda, chiaramente, e così come è alla base dell'apertura verso gli altri che richiede il dialogo. Innanzitutto, con il pretesto dell'onestà nel dialogo, non è assolutamente possibile e mettere tra parentesi la propria fede, anche quando si mantiene aperta la possibilità che i meriti della propria fede possano essere riscoperti attraverso il processo del dialogo stesso. L'onestà e la sincerità del dialogo richiedono invece che i partner entrino nel dialogo, si impegnino nel dialogo con l'integrità della propria fede. Ogni dubbio metodico, ogni restrizione mentale è fuori luogo. Se fosse diversamente non si potrebbe parlare più di un dialogo interreligioso o di un dialogo tra due fedi, se vogliamo. D'altronde ogni vita religiosa autentica si basa su una fede religiosa che le conferisce il proprio carattere specifico, la propria identità specifica. Questa fede religiosa non è assolutamente trattabile o più trattabile nell'ambito del dialogo religioso di quanto non lo sia nella vita personale. Non è un bene che può essere distribuito o scambiato facilmente, è un dono di Dio di cui non si può disporre con leggerezza. Proprio come la sincerità del dialogo non lascia spazio al mettere da parte o tra parentesi la propria fede, l'integrità del dialogo fa sì che non è assolutamente possibile raggiungere a compromessi sulla fede o essere riduzionisti. Un dialogo autentico e deve andare oltre, senza cercare di dissimulare le differenze, le contraddizioni tra le fedi religiose. Il dialogo deve ammetterle invece, riconoscerle laddove esistono e quindi affrontarle con forza e in modo responsabile. Dissimulare le varie possibili differenze e contraddizioni sarebbe come ingannare, e qui uso questa parola forte, ingannare, imbrogliare, e porterebbe infine a privare il dialogo del suo oggetto. Il dialogo proprio mira alla comprensione reciproca nella diversità, con un profondo e sincero rispetto e stima nei confronti delle convinzioni degli altri, e quindi tutte le persone coinvolte nel dialogo devono interrogare se stesse circa le implicazioni per la propria fede delle convinzioni personali degli altri. E quindi capisce che nella pratica del dialogo interreligioso i cristiani non possono dissimulare la propria fede in Gesù Cristo e per contro dovranno anche riconoscere che i propri partner che non condividono la loro fede hanno lo stesso diritto e lo stesso imprescindibile dovere nel partecipare al dialogo a mantenere le proprie convinzioni, anche l'affermazione affermazione diciamo dell'universalità che la propria fede potrebbe comprendere. E quindi è questa fedeltà alle proprie convinzioni che sono non trattabili. Ecco, soltanto su queste basi è possibile un dialogo tra parti uguali nella diversità. Ma come dobbiamo intendere questa uguaglianza? Non nel senso che per realizzare l'uguaglianza dobbiamo fare concessioni a priori rispetto alla nostra fede, ma nel senso invece che entrambe le parti entrano nel dialogo sinceramente con la integrità della propria fede, anche se questo non renderà chiaramente facile il dialogo, ma questa è un'altra questione. E mentre la serietà del dialogo fa sì che entrambe le parti o tutte le parti non disconoscano le proprie convinzioni, la sua apertura richiede che anche una certa elasticità. In ogni fede, in ogni convinzione religiosa, vi è questo pericolo di assolutizzare ciò che è relativo, e quindi un impegno personale alla fede, un'apertura verso gli altri, devono andare insieme questi due fattori. Una cristologia costitutiva che professa la salvezza universale nell'evento di Cristo sembra lasciar spazio ad entrambe le posizioni. L'identità cristiana, così come è stata compresa nel corso dei secoli, è legata alla fede nella mediazione costitutiva e nella pienezza della rivelazione divina in Gesù Cristo, ma queste devono essere comprese senza riduzionismi da una parte e senza l'esclusivismo dall'altra, quindi prescindendo da una tendenza verso il riduzionismo e l'esclusivismo. Al di fuori della Chiesa non c'è salvezza, quindi al di fuori della Chiesa non c'è niente di buona. E questo è il tipo di esclusivismo di cui parlo e che purtroppo ha caratterizzato il pensiero cristiano per così tanto tempo, nel corso dei secoli per l'appunto. Adesso vorrei aggiungere rapidamente qualche cosa a proposito della fede personale e l'esperienza dell'altro. Mentre il dialogo presuppone l'integrità della propria fede personale, richiede altresì l'apertura nei confronti della fede degli altri nella sua diversità. Ciascuno dei partner deve sforzarsi ad entrare nell'esperienza dell'altro, in uno sforzo volto a comprendere questa esperienza dall'interno, dal di dentro. A tal fine è necessario andare oltre i concetti attraverso i quali questa esperienza viene espressa in modo imperfetto, per poter raggiungere, nella misura in cui ciò è possibile, attraverso ed oltre questi concetti, all'esperienza stessa. L'esperienza dell'altro e questo sforzo verso la comprensione e verso la simpatia o empatia interiore è stata chiamata da Raymond Panikkar, è stata definita appunto da quest'ultimo il dialogo intrareligioso, una condizione indispensabile per il vero dialogo interreligioso. È stato descritto come tecnica spirituale che consiste nel andare oltre e nel tornare indietro. Andare oltre significa incontrare l'altro e l'esperienza religiosa che l'altro porta con sé, dentro di sé, assieme alla propria visione del mondo. Un autore ha descritto questo processo nel modo seguente: conoscere la religione dell'altro, di un altro, significa significa molto di più che comprendere e conoscere i fatti che riguardano la tradizione religiosa dell'altro. Non si tratta semplicemente di comprendere i principi che sono alla base del buddismo o dell'induismo, e significa camminare e mettersi nei panni degli altri, e entrare sotto la pelle degli altri, vedere il mondo così come lo vede l'altro, significa chiedere le domande che pone l'altro, significa capire, entrare in ciò, in sintonia con ciò che significa per l'altro essere indù, musulmano, ebreo, buddista o che sia. E con queste premesse bisogna chiedersi se, fino a che punto è possibile condividere due diverse fedi religiose, rendendo ciascuna, appropriandosi di ciascuna di queste due fedi religiose. E questo è un punto molto difficile che viene discusso molto oggi. È possibile essere un cristiano indù, un cristiano sufista o che sia? Oggi si usa un'altra espressione per far riferimento a questa questione problematica così seria, ovvero la doppia appartenenza. Questa espressione doppia appartenenza, è possibile appartenere a due distinte tradizioni religiose? È possibile essere cristiano e essere anche indù al contempo nella mia vita religiosa personale? Ora non voglio sviluppare questo tema perché devo avvicinarmi alle conclusioni, vorrei soltanto affermare alcuni principi. Penso veramente che in senso assoluto mettere insieme due fedi religiose nella loro integrità in un'unica vita religiosa è veramente un qualcosa da difficile da concepire. D'altronde essere cristiano significa dedicarsi interamente alla persona di Gesù Cristo. E come si potrebbe? Come sarebbe possibile essere interamente, completamente dedicata a Gesù Cristo o comunque a due oggetti di fede diversa? Comunque, detto ciò, senz'altro è necessario affermare che vi sono elementi nelle altre fedi che sono perfettamente compatibili con la fede cristiana e che quindi possono essere integrati nella propria vita cristiana religiosa, anche se il discernimento di questi elementi non è cosa semplice. Vi sono tuttavia altri elementi che sembrano incompatibili con la fede cristiana e potrebbero difficilmente essere integrati nella vita religiosa cristiana, ma ecco, si tratta veramente di una problematica molto difficile e delicata. È stata tre anni fa a Bruxelles si è svolta una riunione molto interessante, un convegno molto interessante a cui ho partecipato anch'io e ho ascoltato delle testimonianze personali di persone proprio che hanno vissuto questa esperienza e che mi hanno molto colpito. Ed ecco qui che la teologia delle religioni non può partire da principi dogmatici, ma proprio dalla realtà, dalle radici, dalla realtà, dall'esperienza della gente, è questo che dico. L'ultimo punto di questa seconda parte della mia relazione riguarda un arricchimento reciproco tra il cristianesimo e le altre fedi religiose. L'interazione tra il cristianesimo e le religioni orientali, l'induismo, il buddismo in particolare, è stata concepita in modi vari, diversi, da parte di promotori diversi del dialogo interreligioso. Ora, senza entrare ad approfondire queste diverse opinioni, la conclusione che cui si può giungere per quel che riguarda i frutti del dialogo, se ci si basa sui principi che sono stati enunciati finora, Ecco, sono i seguenti. Dobbiamo innanzitutto ricordare che l'agente principale del dialogo interreligioso è lo Spirito di Dio, che anima coloro che partecipano al dialogo. Lo Spirito opera su entrambi i fronti, dalla parte cristiana e dalla parte dell'altra, e quindi il dialogo non può essere monologo. Spesso e volentieri pensiamo di dover essere noi a fare tutta a parlare, e invece no, non è un monologo, dobbiamo anche ascoltare. I cristiani non daranno soltanto, ma riceveranno anche la pienezza della rivelazione in Gesù Cristo. Significa che non possano ascoltare, non possiedono il monopolio sulla verità, piuttosto devono permettere a se stessi di essere posseduti dalla verità. I propri interlocutori nel dialogo, anche senza aver ascoltato la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, potrebbero essere più profondamente sottoposti a questa verità e dallo Spirito di Dio che irradia questa verità in loro, stando appunto citando, facendo riferimento a un testo del Concilio Vaticano II Nostra Aetate, e possiamo vedere attraverso il documento Dialogo e Missione pubblicato qui a Roma dalla Segreteria per i Non Cristiani nel 1984. Ecco, in questo documento diceva che nel vero dialogo interreligioso i cristiani incontrano i seguaci delle altre religioni e delle tradizioni religiose per camminare assieme verso la verità. E quindi si può dire proprio questo, che camminiamo assieme verso la verità. Ecco, non è la mia teologia questa, sto citando un documento pubblicato nel 1984 da parte del Vaticano o di una segreteria del Vaticano, e quindi i cristiani hanno qualcosa da guadagnare dal dialogo, ne trarranno un duplice vantaggio. Da una parte potranno arricchire la propria fede attraverso l'esperienza e la testimonianza degli altri, saranno in grado di scoprire in modo molto più profondo alcuni aspetti, alcune dimensioni del mistero divino che hanno forse percepito con meno chiarezza, che è stato comunicato forse con meno forza dalla tradizione cristiana, e al contempo saranno in grado di purificare la propria fede. Lo shock dell'incontro spesso darà luogo a domande, costringeranno i cristiani a rivedere dei punti di vista o dei dati che davano molto per scontato, aiuteranno loro a distruggere anche quelli che sono dei pregiudizi molto radicati. E quindi i benefici del dialogo costituiscono una vera e propria sfida all'interlocutore cristiano. I frutti e le sfide del dialogo camminano mano nella mano. Tuttavia, al di sopra, al di là di tutti questi benefici certi, dobbiamo anche dire che l'incontro e lo scambio hanno un valore in se stessi. Indipendentemente dai frutti che possono derivare dal dialogo, sono un fine il dialogo è un fine in se stesso, mentre si presumeva l'apertura nei confronti dell'altro e di Dio, ma vi è anche questa maggiore apertura, Dio attraverso l'altro, e quindi il dialogo non serve semplicemente come mezzo per un fine, proclamare Gesù Cristo, convertire gli altri al cristianesimo. Il dialogo interreligioso ha una giustificazione in se stesso, lo stesso Dio parla nel cuore di entrambi gli interlocutori, lo stesso Spirito è all'opera in tutti attraverso la loro testimonianza reciproca, e questo stesso Dio che chiama, che sfida gli interlocutori l'uno attraverso l'altro, e quindi essi diventano, per così dire, per l'un l'altro e reciprocamente, un segno che conduce verso Dio. Il fine giusto del dialogo interreligioso è, nell'ultima analisi, una conversione comune dei cristiani e dei membri delle altre tradizioni religiose a lo stesso Dio, il Padre di Gesù Cristo, che li chiama, li raduna, li porta assieme sfidando gli uni attraverso gli altri. E quindi si costruisce questa comunione universale che segna l'avvento del Regno di Dio. La conclusione è brevissima. E per concludere, potremmo considerare questa comunione infinita e comunicazione totale di vita che esiste in Dio, uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, e che è la fonte originale e il modello trascendente di tutte le comunicazioni umane. La Chiesa, come ha scritto San Cipriano, è un popolo portato all'unità, dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allo stesso modo si può parlare di una comunione profonda che esiste attraverso il dialogo interreligioso tra i cristiani ed i membri delle altre tradizioni religiose. La loro condivisione, la loro coesistenza nel Regno di Dio stabilisce in anticipo una comunione tra loro. Il dialogo interreligioso è destinato a rendere concreta questa comunione e a promuoverla. Grazie per la vostra attenzione. Mille qui per questa bellissima relazione. Vogliamo lasciare molto tempo per il dialogo, quindi domande per il padre Dupuy. Per prepararci vi inviterei a chiacchierare con il vostro vicino o i vostri vicini per qualche minuto, le persone con cui potete comunicare, e riflettete se avete in mente delle domande. Riflettete su queste domande dopo questi pochi minuti di dialogo con il vostro vicino, la vostra vicina. Possiamo prendere le vostre domande da rivolgere a padre Dupuy. Adesso prendiamo domande, commenti da parte del pubblico e chiediamo a padre Dupuy di rispondere alle domande. Se avete una domanda, vi chiediamo di alzare la mano, così vi possiamo dare la parola. Padre Anton, vi chiediamo di dire il nome e congregazione. Anton Meyer, padre Comboniano, missionario Comboniano. Mi è piaciuta molto la sua relazione, padre. Ha detto più volte ha usato la parola o l'espressione costruire assieme il Regno di Dio, condividere, non è forse un modo vecchio di esprimersi. Mi è piaciuto invece il modo in cui ha parlato di muoversi verso il Regno di Dio, camminare verso la verità. Queste sono espressioni più nuove. È possibile aggiungere qualcosa al Regno di Dio? Sì, ho capito bene la sua domanda. Se hai in mente la pienezza del regno alla fine del mondo, allora ci si muove verso questo, ma se si parla del regno già presente nella storia, esso deve essere costruito, e quindi costruire verso questa pienezza. Assieme siamo corresponsabili nel promuovere i valori del regno e quindi costruirlo per portarlo verso la sua pienezza. Non è convinto, non mi sembra convinto, mi dispiace così tanto. Grazie. Javier?
En español. Sono marianista e parlo spagnolo, ma dice che può seguire. Molte grazie per la sua conferenza, padre. Sono stato molto interessato sulla riflessione, soprattutto sul Regno di Dio. E allora la mia domanda è la seguente. C'è questo stesso concetto concetto nelle altre religioni? Esiste questo concetto nelle altre religioni? Perché io capisco che il regno di Dio, così come lei lo ha spiegato, è un fiume enorme che si forma tra l'unione del cristianesimo e poi un altro fiume, che sono le varie diverse religioni. Ma se questa realtà non esiste in altre religioni, se ogni religione pensa che deve camminare per il proprio cammino e non insieme alle altre verso la verità, se non c'è un concetto simile a quello del regno, come è possibile questo dialogo? Perché effettivamente credo che ci sono delle religioni nazionali, o ci sono state delle religioni nazionali unite o vincolate ad un popolo, e quindi mi chiedo, non stiamo forse noi imponendo, per dirlo in un certo modo, un secondo a priori a questo dialogo, il primo a priori essendo Gesù, Salvatore universale, e il secondo l'esistenza di un regno comune a tutti?
The main question anyway. Is God present in history?
Presente in
Is this mystery of salvation?
Quindi la domanda è: questo mistero della salvezza è presente nel mondo e in Gesù Cristo? E se d'altronde questo esiste non soltanto per i cristiani che sono membri della Chiesa, bensì anche per gli altri seguaci di altri, persone che seguono in modo sincero, genuino le proprie religioni, e allora in questo caso si può dire che assieme condividono compartecipano nel regno di Dio, mentre gli altri non lo chiameranno il regno di Dio, chiaramente, anche se non hanno una chiara consapevolezza del fatto che questo regno di Dio presente nella storia sia il mistero della salvezza universale in Gesù Cristo, la salvezza di tutta la gente di buona volontà. Spero di aver risposto alla sua domanda, spero di averla capito perlomeno. E poi se vi sono concetti analoghi, è molto secondario. Il regno di Dio per noi, per Gesù Cristo, è un simbolo di cosa? Precisamente di questo mistero universale della salvezza già presente nel mondo. E questa è la buona novella: il fatto che la razza umana è salvata in Gesù Cristo, e questo vale per tutti, per tutta la gente, che siano cristiani, non cristiani, tutta la gente di buona volontà. E quindi, per rispondere all'appello di Dio di condividere in questa vita attraverso seguendo in modo autentico e genuino la propria coscienza e la propria tradizione religiosa.
Enrique Marroquín,
sono claretiano. La credibilità della teologia ufficiale, sulle religioni, scusate un momento perché adesso può continuare, l'onestità, la credibilità della teologia ufficiale della Chiesa, delle religioni, sarà credibile se nella pratica i dicasteri romani, che non hanno la teologia esplicita, sono guidati da questo stesso spirito. Per esempio, le cause di canonizzazione. Io vorrei qui voler dire che non sono d'accordo. Infatti, tra 3 mesi in Messico saranno beatificati 2 martiri in Messico, uno del secolo XVII, che hanno denunciato il sacrificio di un animale. I missionari hanno preso questa offerta. Scusate, per piacere un momento, perché sembra che non segue la traduzione.
I haven't been able to follow it.
Possiamo cominciare di nuovo allora. Allora, ho detto che fra tre mesi il Papa si recherà in Messico e lì procederà alla beatificazione di due indigene che hanno denunciato un missionario che in un villaggio offriva un sacrificio di un animale. Come ancora si fa in alcuni villaggi. E il missionario e gli spagnoli hanno preso questa offerta e ciò ha prodotto una ribellione da parte degli indigeni che si estese a 15 villaggi e allora esercitavano una pressione sugli spagnoli che si trovavano nel convento per consegnare loro il nome dei missionari. Loro non volevano farlo evidentemente, ma siccome il popolo faceva molta pressione, allora queste persone sono state consegnate al popolo e sono stati uccisi. Ed è stato poi decapitata l'autorità dei 15 villaggi. Allora, in questo clima di dialogo di religioni, come è possibile questo atto che nella pratica non è un esempio di ciò che la Chiesa predica?
If you could formulate in one sentence what your question is.
Potrebbe formulare in una frase la sua domanda? Sarebbe possibile?
La teologia
del dialogo delle religioni non deve essere vissuta astrattamente, in modo astratto, ma è credibile questa teologia solo se è attuata praticamente nella pratica dei dicasteri.
Agreement with you, but this is not a question. It's obvious.
Ma questo è evidente, è ovvio che il dialogo non è nelle nuvole, è una realtà concreta. La teologia delle religioni non parte dai principi dogmatici, bensì dall'esperienza di un contatto con gli altri, attraverso l'esperienza vissuta con loro, attraverso una esperienza della loro vita religiosa. Sono d'accordo con lei, non credo che lei abbia posto una domanda e se questa è la sua posizione mi trovo in accordo comunque. Sì, sono grata per ciò che ha detto a proposito del regno, perché la mia prima domanda riguardava proprio il fatto, questo concetto del regno. Mi domandavo se fosse un concetto puramente cristiano condiviso anche da altri. Ora, mi sembra che forse si dovrebbe utilizzare l'espressione manifestazione di Dio quando si parla di dialogo, invece di dire che il regno di Dio è tra i buddisti. Mi sentirei più a mio agio se si dicesse che Dio si manifesta attraverso i buddhisti o nei buddhisti, perché proprio questo è il mio punto di vista e la ringrazio comunque per ciò che ha detto e la sua risposta alla prima domanda. E ora vorrei dire qualcosa a proposito del dialogo e l'inculturazione della fede. Ha parlato del fatto che il dialogo deve essere sempre contraddistinto da un'assoluta apertura. Ora io mi domando fino a che punto un missionario dovrebbe vivere tutte queste esperienze per poter perseguire il dialogo, e che dire della interculturazione della fede? Non è così semplice. Quindi qual è la sua domanda? Suora, vi chiedo di non fare lunghi discorsi, fate delle domande breve. Dialogo e l'inculturazione della fede, l'interprete si scusa. E queste due cose vanno assieme. Se parlo come cristiano, se parlo la lingua, del cristiano che è incomprensibile agli altri, non ci sono basi per il dialogo, quindi la fede deve essere inculturata in ogni cultura. E questo va da sé, è evidente. Ora il problema della inculturazione e del dialogo, ecco, questi sono due problemi distinti, anche se sono necessariamente collegati tra di loro, ma sono due questioni separate. Il problema dell'inculturazione è una problematica notevole, ci vorrebbe un'ora intera per affrontare questo tema, magari un'altra volta. Sì, la suora là in fondo. Sempre. Mi chiamo Suor Cornelia, sono delle suore francescane del Sacro Cuore. Come possiamo portare il dialogo in pratica? Come possiamo attuare il dialogo se la disponibilità c'è solo da una parte? Ad esempio, come possiamo dialogare con i fondamentalisti? Beh, se l'altro interlocutore non è disponibile, è inutile forzare la mano, ma senz'altro questa è una problematica interessante, una domanda interessante. E come può il dialogo diventare realtà? Il Cardinale Arinze del Consiglio per il Dialogo Interreligioso recentemente ha pubblicato un libro, il titolo preciso non lo ricordo in questo momento, comunque Le religioni del dialogo dovrebbe essere in inglese, ecco, in questo libro il Cardinale Arinze cerca di mostrare le iniziative che sono state prese negli anni recenti nell'ambito appunto del dialogo interreligioso. Una cosa è vera, ovvero che spesso e volentieri l'iniziativa viene presa